Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
La festa della città, dove tutti, la Chiesa lo farà per parte sua come l'ha già sempre fatto, dove tutti rifletteranno sulla città dal loro punto di vista. Immagino 4 giorni dove lo stesso Leone, l'amministrazione o gli industriali o gli uomini della cultura o l'università, cioè dove, non, adesso bisogna immaginarlo, però trovare un tempo nel quale tutti, ciascuno dalla propria parte, non so, Carignani che discute sullo sport a Terni, e dove tutti possiamo partecipare, cioè trovare un momento, un tempo nel quale i terrani possano ritrovarsi a discutere, a progettare.
Come a Milano, inizio del Corriere della Sera, no? Una settimana all'anno.
Perfetto. Io l'ho pensata per San Valentino, perché io
già l'occasione di San Valentino.
Io già lo faccio, perché San Valentino, non a caso, San Valentino è sentito dalla gente come la città di San Valentino. C'è in più, secondo me la città è il luogo dove si costruisce l'amicizia a tutti i livelli. Questa è la città. Quindi c'è un legame anche quasi contenutista.
Riappropriarsi della città. Quasi,
esatto, del... quindi in questo senso, secondo me, trovare 3 giorni, 4 giorni, un tempo nel quale noi tutti, attraverso le differenti istituzioni, ci ritroviamo per vivere, pensare, immaginare e fare l'esame di coscienza, progettare. La città, questo secondo me, è un'iniziativa che darebbe a questo evento una sua continuazione e la possibilità, ecco, che questo spirito non si spegne. Ognuno responsabilmente non deve far morire lo spirito.
Se non dobbiamo far morire questo fermento nuovo.
Esatto. Il pericolo che ho sentito è quello di stringere questo incontro unicamente all'appuntamento elettorale.
Abbiamo preso sempre ieri.
Perché non che questo evento non faccia anche parte di questo bagaglio, che è ovvio, certo. Però a mio avviso noi dobbiamo ritessere una sensibilità cittadina più robusta per evitare che la responsabilità dei cittadini si esprima nei 3 minuti del voto in cabina elettorale e poi tutto termina.
E invece la cosa più bella che hai sentito?
La cosa più bella che ho sentito è alla fine questa passione comune per la città.
Ma lei se l'aspettava quando ha pensato questa cosa o no?
Così no, devo dire questa esplosione no. Vi devo dire io pensavo che domenica pomeriggio, un giorno aggiunto, saremmo stati in pochi avanti.
Anche il successo del dibattito sui giornali è stato straordinario, no? Lei se l'aspettava quello?
No, assolutamente no.
Sempre allegramente, che tutto quanto Benvenuti a questa nuovissima puntata di Adesso in Onda, anche se con una canzone che ormai comincia a essere un po' abituale per noi, ma perché continuiamo a parlare appunto di quelli che vorrebbero fare finta che va tutto bene, chi invece non l'ha voluto fare, l'abbiamo sentito in apertura, il nostro vescovo Vincenzo Paglia durante una conferenza stampa di commento, di bilancio al grande convegno cittadino che ormai tutti chiamano il concilio cittadino, del quale io rivendico anche questo termine giornalistico perché sono stato il primo a usarlo. Oggi parleremo di questo convegno che forse è andato persino oltre le aspettative stesse del vescovo e di chi l'ha organizzato, cioè il consiglio pastorale della diocesi di Terni Narnia Melia. Per parlarne, la settimana scorsa avevamo Stefania Parisi, oggi abbiamo un altro esponente di spicco del mondo cattolico di Terni, cioè il segretario generale della Curia, Don Riccardo Mensuali.
Buongiorno e grazie dell'invito.
E anche il responsabile del gruppo ternano della Comunità di Sant'Egidio, quindi è un po', diciamo, in una duplice veste, cioè da una parte quella di cittadino impegnato in attività sociali all'interno della città, che quindi ha portato poi anche la sua testimonianza all'interno di questo convegno insieme a tutte le altre realtà, e poi anche può anche darci una testimonianza interna proprio dalla Curia di quale è stato insomma il bilancio, se le aspettative che c'erano sono state. Il vescovo ha detto appunto che l'abbiamo sentito prima in apertura di puntata, che è andato anche oltre le aspettative, cioè io non mi aspettavo così tanto, anche sì. Domenica per esempio è stata una giornata che ci si aspettava un po' di calo, no? Invece è stato un grandissimo successo anche la seconda giornata, quella aggiunta, sì. Quella supplementare, no?
Penso che tutti abbiamo notato, sia prima nella preparazione del convegno sulla stampa, la radio, in televisione, e poi appunto anche la giornata di domenica, i più di 100 interventi, il calore con cui la gente ha voluto intervenire, ha voluto dire la propria opinione, portare il proprio contributo. Probabilmente forse siamo rimasti tutti stupiti, noi per primi, il vescovo stupiti, e quindi quando c'è uno stupore evidentemente non avevamo forse compreso bene il desiderio che c'era di un tempo e un luogo per parlare così liberamente, per parlare di idee, per parlare di pensieri, per parlare di visioni, anche di una visione della città, perché è vero che poi si è parlato anche di questioni molto concrete, cioè è piaciuto anche questo convegno perché si dice che è stato pragmatico, è stato concreto, però forse oggi è anche un po' il tempo in cui bisogna anche forse tornare ad essere un po' astratti, cioè qualche idea bisogna pure averla.
Ecco, tra l'altro appunto si è parlato un po' di tutto, ecco, il problema, diciamo, è la cosa bella, è la cosa tra virgolette il limite, diciamo, di questo convegno, era il fatto che essendo aperto appunto a tutte le problematiche, cioè questo era un po' un foglio bianco in cui ognuno poteva scrivere quello che pensava, tutto sommato era un muro, no, Don Riccardo? Tant'è vero che poi è stato attivato anche un blog, il blog sappiamo che per antonomasia il mezzo di comunicazione libero, più aperto e libero, quindi ognuno poteva sul blog scrivere quello che voleva sulla città, qualcuno ha scritto anche delle cose, anche non dico degli insulti, ma insomma se l'è presa anche vivacemente con
così per giocare
tra di loro, sì, infatti a un certo punto io sono dovuto intervenire anche, pensa, io che ho dovuto moderare, pensa,
cioè
io
ci vuole, sono un moderatore estremista. Democrazia estrema poi diventa un'anarchia.
Dicendo, no, però ecco, devo dire che non c'è stato bisogno, ecco, però anche questo è stato secondo me un segnale invece, scusa se faccio questa piccola parentesi, però è significativo perché appunto internet, proprio perché è un mezzo totalmente aperto, soprattutto i blog, di solito se tu vai a vedere qualsiasi blog di qualsiasi natura, ci sono commenti molto seri, commenti un po' meno seri, e poi ci sono veramente le cosiddette paraculate, cioè gente che spesso si insulta anche, o comunque una discussione che scende, perché poi alla fine internet è come una chiacchierata in piazza, no? E quindi c'è chi si dice le parolacce, chi dice le barzellette. Ora, sul blog devo dire che insulti non ce ne sono mai stati.
No.
A un certo punto che io ho dovuto richiamare, perché secondo me si arrivava, no, appunto a irridere alcuni relatori che secondo me invece non, però devo dire che non c'è stato bisogno di cancellare nessun commento, cosa che accade puntualmente in tutti i post perché c'è chi mette le parolacce, invece non c'è stato bisogno di cancellare nessun commento, e appunto laddove un solo intervento c'è stato da parte del moderatore era semplicemente dire vabbè, scusate, cerchiamo di mantenere la discussione a livelli più costruttivi e meno, diciamo, meramente critici, Però è stato importante questo, secondo me. Cioè il fatto che comunque anche i commenti sono stati tutti comunque abbastanza seri, è segno che anche il blog è stato preso molto sul serio da chi ci andava, che non è stato usato solo per sfogarsi, ma
sì,
per proporre.
Si è compreso benissimo, di questo il Vescovo è felice, e tutti, anche i sacerdoti con cui abbiamo parlato, le comunità ecclesiali, si è capito che era un momento serio, serio e in cui si poteva parlare profondamente, si poteva fare una ricerca profonda anche sul passato, quindi in qualche modo anche sulle responsabilità, le colpe. Il Vescovo l'ha detto più volte, i due giorni sono serviti anche per iniziare una riflessione su quello che è stato fatto o le omissioni. Spesso, ecco, non ci si pensa a questa dimensione del peccato che però esiste, cioè le omissioni, cosa si è fatto poco, come si è pensato poco. Anche il professor Diotel Levi l'ha detto all'inizio della propria prolusione la mattina del sabato, e quindi questo si è capito. E poi tutti hanno compreso che non c'era una gerarchia, non c'era chi era protetto da una rete, per cui cadeva in piedi comunque. Se dicevi una cosa inutile, poco profonda, o se si notava che perseguivi un tuo interesse personale, ecco, beh, c'era un giudizio obiettivo, un giudizio immediato, perché tutti si sono confrontati con due relazioni, quella del sociologo Diotel Levi è anche parziale, lui l'ha anche detto, molto parziale, però anche quella è stata inserita in un contesto in cui si poteva criticare, e la cosa che ci ha fatto più piacere è che poi, per esempio, le prime critiche sono arrivate dalla Chiesa stessa,
Don Gianni, dalla comunità, per esempio, si è detto,
ecclesiale, no? Quindi per dimostrare che noi per primi, la Chiesa per prima parla, ha un'opinione, ha una visione che le viene dal Vangelo e dal Magistero da millenni, direi, perché sono stati citati più di una volta al Concilio Vaticano II, molti teologi, il Papa Benedetto XVI ultimamente a Verona, ma ecco, tutto quello che noi abbiamo fatto viene dal Vangelo, viene da Gesù, perché che è stato il primo libero, perché anche lui stesso, insomma, si è un po' imposto in quello che pensava, in quello che faceva, e da lì in poi ha insegnato alla Chiesa, alla comunità cristiana, a portare il proprio messaggio, anche quando questo messaggio non è condiviso dagli altri, ma totale libertà, ecco. Quindi
ecco,
noi...
questo confronto appunto anche alla pari, che è stato importante. Allora, il sindaco il giorno dopo mi ha detto, il primo giorno di questo convegno sembrava che si dovesse parlare del dopo Raffaelli, il secondo giorno del convegno, secondo me, ha detto il sindaco, si è parlato del dopo Paglia, nel senso che è stato dato più spazio anche a delle realtà cattoliche, e quindi sono emersi anche una diversità di vedute anche all'interno dello stesso mondo cattolico, e questo è stato importante. Aldo Tarquini, per esempio, architetto capo del Comitato, è stato importante per noi ascoltare, per noi, diciamo, politici, no? O comunque persone che lavorano nelle istituzioni, per la prima volta ci siamo confrontati con delle realtà che non conoscevamo, come appunto tante associazioni anche del mondo cattolico. Abbiamo sentito un linguaggio nuovo, mi ha detto Aldo Tarquini, un linguaggio che noi non conoscevamo. Quindi veramente è stato una piazza in qualche modo in cui si sono incontrate le componenti più disparate. È stato significativo, secondo me, per esempio, che addirittura tra i relatori di domenica ci fosse Civiltà Laica,
cioè si è iscritta e hanno parlato,
ha fatto un intervento, quindi diciamo il gruppo che lavora proprio sull'anticlericalismo, che c'è stato il primo, io gliel'ho detto poi al Presidente Città, questo è comunque stato importante, perché sarà il primo incontro ufficiale tra il mondo cattolico e il mondo anticlericale, non solo laico, ma proprio anticlericale, quindi è stato un confronto schietto, aperto, davvero tra tutti.
Ora, il dopo Raffaelli, il dopo Paglia sono frasi così, ma il sindaco è un uomo politico, quindi non può che far così, però ecco, si comprende questo convegno solamente se si ha qualche categoria culturale all'interno e si comprende il cammino della Chiesa. Bene ha fatto infatti il dottor Molè, Nicola Molè, l'ex presidente della provincia, a ricordare che c'è un cammino dietro tutto questo, c'è un cammino della Chiesa locale e della Chiesa universale.
Posso dire una cosa, perché a proposito del dopo Paglia, dopo Raffaelli, secondo me è un po' una semplificazione che tende un pochino, secondo me, a scaricarsi un minimo di responsabilità, no? Come a dire, vabbè, dopo non ci pensiamo. Invece, secondo me, il mentre Raffaelli e il mentre paia, no? Questo convegno, perché si è pagato di problematiche che ci sono oggi e che vanno affrontate,
sì,
subito.
E poi comunque un sindaco verrà comunque, ecco, per cui che si chiami Raffaelli o in un altro modo, di qualunque parte politica la città sceglierà il sindaco, è un sindaco che proprio perché fa il sindaco si prende la responsabilità di tutta la città, e così come questo vescovo o un altro vescovo. Però ecco, dicevo, c'è una storia che porta a questo convegno, c'è una storia che ha una radice, la prima radice appunto è il Vangelo, il concilio, quello che è stato il cammino della chiesa locale, il consiglio pastorale, il congresso dei laici, i consigli pastorali parrocchiali. Infatti il vescovo ha tenuto molto a dire anche nelle conclusioni che questo convegno è un convegno che parla a tutta la città, quindi anche a noi cristiani. Lui soprattutto parla innanzitutto a noi cristiani, ai cattolici di questa città, quando ha detto probabilmente alludeva anche al fatto che quando si fa catechismo, cioè quando si parla a ragazzini piccoli, forse questi argomenti, questo rapporto almeno, questa categoria con cui ragionare, rapporto tra cristiano e bene comune, quindi e chi mi sta intorno, che poi per un ragazzino sarà anche forse ancora poco, però comunque i compagni di classe, il proprio dovere nello studio, nei rapporti appunto con i compagni, con l'autorità, quindi il maestro, tutto questo forse va messo a tema, va rimesso a tema, perché la Chiesa non l'ha mai dimenticato. Però ecco, l'appello del Vescovo a non rimanere nelle sagrestie, cioè a considerarci come cristiani, dei cittadini, mi pare urgente, ecco, questa istanza il Vescovo l'ha ribadita più di una volta, non perché la chiesa di Terni, Nanni e Amelia sia una chiesa di sagrestia, assolutamente, però se c'è una responsabilità, ecco, forse dobbiamo prendercela tutta e dobbiamo anche imparare a rinnovarci, perché comunque il Vangelo è sempre all'inizio.
Senti, c'è stato soprattutto il primo giorno, durante il briefing della stampa con Luca Diodallevi e con il Vescovo, che sono stati un po' i protagonisti di questo convegno, soprattutto appunto di questa prima giornata, perché poi è anche con loro che si sono confrontati poi tutti gli interventi che sono seguiti. E c'è stato insomma questo dibattito con i giornalisti, in cui si sono tornate in modo abbastanza forte il discorso proprio elettorale, cioè molti hanno visto nel discorso di Luca Diodallevi un programma politico già pronto in qualche modo per essere applicato, quindi gli è stato chiesto se ha intenzione di candidarsi o comunque se è disponibile a candidarsi. Il Vescovo ha negato, Luca è un po' nicchiato da questo punto di vista. Quello che ha sottolineato il Vescovo è che appunto questo programma vale per chiunque, nel senso è un programma con cui si dovrà confrontare.
Certo.
Chiunque, questa agenda sono un'agenda di priorità per chiunque poi ci sarà. Poi ovvio, essendo al di là che manca un anno alle elezioni, ma sicuramente queste sono le elezioni del 2009, per ora almeno sono particolarmente aperte comunque, no? Anche per questo si è dato, perché nel senso che effettivamente ancora non ci sono dei candidati veri e propri né da una parte né dall'altra, tutti sono molto indecisi, quindi è vero che la partita è aperta alla fine e il mondo cattolico comunque in qualche modo ci può rientrare in un modo o nell'altro.
Certo, ci può rientrare, come i cristiani sono sempre rientrati nella dimensione della competizione anche politica, sempre nella storia della Chiesa. Ma è chiaro, il Vescovo l'ha ridetto, il convegno non è stato fatto, preparato e voluto in vista della scadenza elettorale, ma lo scopo è molto più alto, appunto lo dicevamo prima, è anche un ripensamento della nostra vita come Chiesa nella città. Poi non ci sono due città, la Chiesa da una parte e la città dall'altra, ci sono tutti i cittadini, quindi anche i cristiani dentro la città, quindi è un discorso molto più ampio, molto più profondo. Però del resto comprendiamo anche che esiste una dottrina sociale della Chiesa, è esistita nella storia, se adesso non c'è più il partito dei cattolici, però continua ad esistere una dottrina sociale della Chiesa, continua ad esistere la tensione ad essere cittadini che si spendono anche nell'agone politico. Quindi
e certo non c'è niente di male in questo, anzi è un dovere, anzi
se questo convegno in qualche modo rimette in agenda qualche contenuto, qualche idea in più, diciamo chiama a ripensare l'identità di cristiani, di cattolici politici o di politici cattolici, ecco, questo fa piacere. Probabilmente c'è anche è stato detto durante il convegno, c'è la necessità di un salto culturale, cioè per noi che il Vangelo diventi cultura, quindi diventi idea, diventi una visione su tanti aspetti. Alcuni, per esempio, ne parlavamo prima con un cittadino mentre venivo qui per strada, non si è parlato di ambiente, per esempio, o poco, si è forse fatto qualche accenno, però oggi è importante. Ecco, che cosa vuol dire? Oppure non si è tanto parlato di bioetica, non si è parlato di tecnologia applicata alla medicina, per dire, tanti temi davanti, che sono anche nuovi, davanti ai quali non abbiamo una ricetta, abbiamo un'indicazione. Che cosa vuol dire oggi eutanasia, che cosa vuol dire oggi le cellule staminali, tutto questo si è parlato anche poco. Però ecco, se il convegno è stato parziale ci fa anche piacere, a patto che si inizi un dibattito e quindi sorgano anche possibilmente luoghi, tempi, convegni, presentazioni di libri, dibattiti culturali, perché le idee, ecco, si creano. Questo convegno forse ha voluto anche dare qualche gamba in più, un po' di forza in più, qualche muscolo in più alle gambe della cultura.
A me una cosa che mi ha colpito molto è il fatto proprio che, parlando di politica, se vogliamo, no? È stato un convegno molto politico, nel senso che si è parlato anche di cosa fare per la città, e appunto quello presentato da Luca Diodellevi è stato in qualche modo un programma, un'agenda. A me ha colpito molto, e forse questo per certi versi potrebbe aver dato ancora più fastidio a chi non voleva intromissioni. In realtà è stato un modo di porsi da parte della Chiesa, beh, un po' inedito rispetto a quello a cui siamo abituati nel contesto italiano in quest'ultimo periodo, nel senso che appunto oggi viviamo in un contesto italiano in cui la Chiesa è molto partecipa a livello politico, però di solito dà l'impressione di voler tutelare, se non i propri interessi, ma comunque i propri valori e basta, no? Cioè, appunto, si parla soltanto di Pax, di appunto aborto, cioè di tutte quelle tematiche che sono delle priorità per la dottrina della Chiesa, e che in qualche modo sembrano voler essere imposte al paese laico. Mentre invece in questo convegno, nei discorsi del Vescovo, nei discorsi di Luca Diodellevi, si è parlato davvero di cose che interessano tutti. Non è che si sono imposti i valori cattolici ai laici. Questo per certi versi poi ha dato fastidio ancora di più a chi non voleva, perché non poteva la Chiesa essere accusata di ingerenza in realtà, perché, sì, ma no, solo di partecipazione. Sì, quindi appunto, questo
sì, ci siamo.
A me ha colpito che c'è stato un politico, un assessore, per esempio, che in un'intervista al Corriere dell'Umbria ha detto: questo convegno può essere utile solo come confronto tra il mondo politico e il mondo della Chiesa. E si lamentava perché non erano stati invitati i segretari dei partiti. Cioè, è la politica che vuole essere comunque, non dico protagonista, proprio unica interlocutrice,
sì,
no?
Perché nella impostazione che tu hai ricordato, appunto, la Chiesa si è inserita nella città come parte di questa città, di un'unica città, con la propria posizione. Non abbiamo svenduto niente, non abbiamo, il Vescovo non ha, anzi, nelle sue conclusioni ha anche fatto un appello ai non credenti, ha detto: mi permetto, anche con molto rispetto, di dire anche ai non credenti: siate laici fino in fondo, crediate a qualcosa, ecco, di importante, abbiate i vostri valori, e così dialoghiamo su questi. Quindi, ma sai, quello che tu dici...
Io ho fatto un paragone un po' ardito a un certo punto su un commento, però, nel quale però credo molto. Cioè, secondo me questo convegno, questo concilio, ha avuto un impatto su questa città molto forte, che ha dato fastidio, secondo me, comunque a una parte, non una parte politica nel senso un partito, ma a un certo modo di pensare la politica di alcuni politici, secondo me un po' simile a quello che ha avuto i grandi raduni di Grillo, perché sono degli eventi che hanno in qualche modo tolto, diciamo, appunto l'esclusiva ai partiti, ai politici, e hanno ridato parola a tutti i cittadini. Cioè, in questo convegno, appunto, non sono stati invitati i partiti, ma sono stati invitati quelli che sono interessati al bene della città, quindi i politici, ma anche, appunto, il semplice cittadino, il presidente della piccola associazione. Questo è stato importante, e questo, secondo me, ha dato, appunto, fastidio a chi invece vorrebbe, e siccome la politica sappiamo che è in crisi da questo punto di vista, cioè la politica sta perdendo un po' il contatto, no, con la cittadinanza,
sì, sì, certo,
e vorrebbe forse metterla a tacere, la cittadinanza, proprio per evitare che si scopra questa cosa.
Guarda, Dano, stavo leggendo un libro È interessante, una piccola, si può parlare di un libro? Si può dire?
Anzi, facciamo cultura un pochino.
Natalino Irti, La tenaglia in difesa dell'ideologia politica, la terza, un piccolo saggio, molto piccolo, anche, no, anche questo non esauriente e non completo, dove però si evidenzia come il rischio di oggi per la politica sia praticamente quasi tradire se stessa, un'antipolitica con intendendosi, interpretandosi come pragmatismo e quindi opportunismo politico. Pragmatismo per cui nei prossimi 6 mesi affronto questo tema, questa pratica da amministratore, quest'altra, ora e qui. Allora così perché si ha paura di parlare di ideologia, perché evidentemente la parola ideologia spaventa, perché ha prodotto quello che sappiamo nella degenerazione del termine. Allora c'è bisogno, la tesi del saggio è, c'è bisogno di tornare a scoprire dei fini, quali sono i fini, quindi il fine, allora il fine dell'uomo, l'uomo ha una storia, da dove viene, dove va, qual è, e quali sono i segni dei tempi, diremmo noi cristiani, qual è il momento storico e verso dove si va. In questo senso, se la politica obiettivamente perde la propria forza teleologica, cioè la di fine, è la propria prospettiva, alla fine sì, il puro pragmatismo fa sì che l'uomo non può vivere senza idee, senza una visione. Quindi, fra l'altro, il libro stesso dice: che cosa facciamo? Solamente alla Chiesa lasciamo, lo dice qui in tono provocatorio, solamente alla Chiesa lasciamo lo spazio di una visione? È un problema per la politica. E tu prima parlavi
forse per questa politica, no? Che sta un po' degenerando. Cioè, io la cosa che qui l'abbiamo detto tante volte in questa trasmissione,
certo,
cioè,
anche non si distingue più tanto,
anche i fini sembrano più essere quelli di spartirsi la poltrona spesso che quelli di fare qualcosa di concreto.
Non credo sia un bene per la città, per l'Italia, per la politica, non saper più distinguere bene destra e sinistra. Sarebbe più sano poterlo fare, dove appunto dove si intende per destra e sinistra una tradizione politica, una scuola di pensiero, anche da rivedere, da rifondare. Però per questo all'inizio dicevo, forse oggi ci piace troppo dire dobbiamo essere concreti, sì, però non dimentichiamoci che per un uomo di fede e anche per un politico la concretezza nasce da un'idea, da una stazione, insomma.
Sì.
Il nostro vescovo viene da una, lo sai, insomma, lo sappiamo tutti, è un vescovo schiettamente conciliare, per cui quando Gaudium Spes, te la ricito dalla sua introduzione, quando il Concilio Vaticano II afferma le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini e delle donne di oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie, le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo, e nulla vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore. Ecco, in questa è la visione un po' della Chiesa che ha il Vescovo, e questo concilio, come l'hai chiamato tu, questo convegno di 2 giorni nasce proprio da queste parole, insomma, ecco, perché le tristezze, le angosce, ma anche i sogni, le speranze, le attese profonde, però non le attese di spicciolo pragmatismo, quindi è anche stato giusto parlare di aste, parlare di azienda sanitaria, parlare di piccola e media impresa, perché c'è anche questo. Però dovremmo avere un'ambizione un po' più grande, ecco, che tutto questo venga ripensato alla luce di un discorso culturale, quindi dove va oggi l'Italia, dove va il mondo, la globalizzazione. Non si può parlare di Terni e di Terni, cioè far crescere ancora di più le sponde della conca, innalzare dicendo ci risolviamo i problemi qua dentro.
Che è un po' la tentazione, perché comunque noi ternani abbiamo questo leggerissimo provincialismo che ci porta comunque a essere un po' chiusi, no? Qui c'è stata l'intervista che ho fatto a Maria Grazia, per esempio, sul giornale. Ecco, il giornale, il vescovo l'ha detto, è stato un convegno che in qualche modo è cominciato proprio sui giornali, a cui i giornali, la radio, la televisione hanno dato un forte contributo, proprio perché le idee prima ancora di approdare, e qui è stato bello. Io da giornalista sono stato molto appagato nel mio narcisismo, sentendo immagini, citare sì, le mie interviste, sì, dai relatori o dal sindaco, eccetera. Però al di là appunto delle cose, però è stato importante proprio perché si è discusso già da prima, quindi si è arrivati al convegno già con un dibattito che si era aperto, no? Quindi è stato bello. Il discorso, no, su un'intervista che ha fatto parecchio discutere, insomma, con Maria Grazia, si parlava proprio della città chiusa in se stessa, no?
Una città, sì.
Per paura.
Per paura. Il tema della paura è stato ripreso anche dalla parrocchia Santa Croce, mi ricordo, e anche da altri, sì.
Perché effettivamente che una città che ha paura di cambiare su tutti i fronti, questo...
Ma ragazzi, Luetti l'ha sviluppato bene il discorso su una paura non solo di Terni, ma una paura dell'uomo contemporaneo. Ha fatto un discorso antropologico, l'uomo che è debole interiormente e che quindi ha paura dell'altro, perché solo chi è debole ha paura dell'altro. Se io ho un'identità a cui credo un po' forte, con delle radici forti, ho meno paura di incontrare l'altro.
Terni probabilmente è una città che non ha delle radici forti, perché è una città che comunque dice, anche qui cito ancora il sindaco, che dice una città bastarda, nel senso proprio etimologico, sì. Cioè è una città che non ha delle radici forti proprio perché era un, no, fino all'acciaieria era una piccolissima cittadina.
Sì, è stato detto anche che è una città che ha saputo accogliere negli anni, nei decenni. Io credo sia giusto.
È una città che accoglie, ma sì. Proprio per questo però...
Dobbiamo stare attenti al discorso delle radici, di quello che è stato il passato, perché il passato non è detto che si ripeta nel bene che ha prodotto, perché sai, il discorso sulle radici, sì, se la radice non viene un po' rinnovata, se non si getta...
No, ecco, forse Terni è una città che è in continua evoluzione, ma che forse non ha... pur appunto essendo... E questo è il paradosso di Terni, la grande contraddizione. C'è una città che... È un incrocio tra razze, culture, perché appunto dall'acciaieria in poi ha sempre accolto culture diverse, eppure ha assorbito queste culture mantenendo una chiusura, cioè chi è entrato anziché aprire una porta l'ha chiusa, quindi anche se noi siamo una città appunto, come dice te, bastarda, cioè un incrocio tra tante culture, queste culture di fatto tendono a chiudersi nella conca.
D'altra parte sappiamo che è pericoloso anche il contrario, dire che l'identità è troppo forte, poi siamo così, quindi non possiamo deturpare la nostra identità, non viene. Quindi dobbiamo avere anche un po' di intelligenza della situazione storica di oggi e sapere che l'integrazione oggi, purtroppo noi ci mettiamo a parlare in una mattina tristissima, i giornali di oggi riportano in prima pagina la morte di tanti stranieri, di tanti immigrati nel Mar Mediterraneo. Vivere questi problemi appunto con un spicciolo e di breve visione pragmatismo sarebbe veramente un po' stupido, ecco, non pensare al problema dell'integrazione in chiave internazionale, in chiave di globalizzazione è veramente triste e porta appunto alla paura e poi in conseguenza la paura porta atteggiamenti solamente difensivi e anche violenti. Quindi per questo il Vescovo tiene molto al discorso culturale, è stato sollevato, però forse se io posso esprimere una speranza è che questa città per la prima volta o cresca, diciamo, per la prima volta, no, ma cresca in questa dimensione di ricerca culturale, quindi che si aprano dibattiti, che si aprano scuole, vogliamo fare una scuola, qualcuno vuol fare una scuola di politica, una scuola di economia, una scuola di pensiero sulle idee, ecco, qualche cosa così, perché questo convegno, che già ha avuto un grande risultato, non vada perduto, ma inneschi semplicemente un meccanismo virtuoso di confronto.
Ecco, l'auspicio era proprio che questa non fosse una conclusione, ma un inizio di un nuovo percorso.
Un inizio, sì.
È stata annunciata una conferenza sulla cultura, è stato il Vescovo annunciato a San Valentino una ripresa del convegno su varie tematiche, quindi anche per entrare nello... Quindi insomma si parte, stiamo partendo, questa è stata la barca che è salpato questo convegno, quindi ovviamente ne continueremo a parlare anche in questo programma.
Quindi forse più che un dopo Paglia, un dopo Raffaelli è un dopo Terni.
Ecco, dopo Terni la nuova Terni, no? Un bel rinnovamento, una bella rinfrescata, ecco, è stata una bella ventata d'aria pura a questo convegno per rinfrescare questa città che ce n'ha abbastanza bisogno perché tende al paludismo, se vogliamo, no? Allora, io vi ricordo che c'è il blog appunto dove potete leggere tutta la rassegna stampa, gli interventi, gli atti del convegno, di tutto di più, ovviamente anche tutte le trasmissioni radiofoniche che sono state fatte sul convegno a partire da Adesso in Onda, quindi è anche a concludere tutto, l'indirizzo è www.responsabilipericolfuturo.com. Ovviamente questa puntata la potete riascoltare ed approfondire sul nostro sito www.radioadesso.it. Da Arnaldo Casali è tutto, noi ci sentiamo la settimana prossima, grazie a Don Riccardo Mensuali, grazie a Francesco Franceschini in regia, e a presto, ciao a tutti.